È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera.
Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi.
Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo.
Vi lasciamo il link in descrizione.
Sono un pessimo ospite, stai dicendo
no,
questo?
No, sei un ottimo ospite perché anticipi tutto, però noi andiamo con calma per raccontare bene.
Ciao, io sono Martina.
E io sono Alice.
Insieme abbiamo fondato MEA
e questo è MEA Talk,
un podcast coprodotto da MEA e Shoreal Factory.
Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del podcast MEA Talk.
Oggi abbiamo un ospite che forse conoscete, forse no, si tratta di Matteo Lenardon, autore televisivo e che ha scritto anche su tantissime testate, ma conosciuto ai più per essere autore e co-host del podcast Non aprite quella podcast.
Abbiamo deciso di invitarlo in primis perché io sono grande fan, quindi io sono molto contenta che lui oggi sia qui con noi. E in secondo luogo perché lui fa parte di un podcast che è un po' un caso unico nel suo genere, perché parla di true crime, ma è un true crime a cui viene applicato un tono di voce molto irriverente, molto particolare. Se non l'avete mai ascoltato, prima magari di ascoltare noi, andate a capire di che cosa si tratta per capire meglio, insomma, e seguirci durante tutto il corso della chiacchierata.
Il podcast ha una struttura molto particolare perché Matteo, oltre che essere autore del podcast, è anche un po' il narratore, colui che detiene la storia, e i due co-host che sono con lui, insomma, all'interno del podcast, Pedar e J-Ax, seguono il suo racconto e reagiscono a queste storie in maniera del tutto autentica.
Sì, naturale.
Perché non conoscono precedentemente la storia.
Esatto, perché lui è una sorta di Deus Ex Machina, esatto. Che però invece di essere solo dietro le quinte è anche davanti alle telecamere, commenta live quello che accade.
Quindi approfondiremo un po' tutta la parte tecnica del mondo dei podcast e ci concentreremo tanto anche sull'importanza del tono di voce, in particolare applicato su un tema delicato come quello del true crime.
Sì, sicuramente questo è un podcast più divisivo di altri, quindi secondo noi valeva la pena assolutamente discuterne insieme.
Ciao Matteo, intanto grazie mille di essere qui al MEA Talk con noi oggi.
Grazie a voi.
E io inizierei un po' dal principio, perché tu sei un autore, hai lavorato in televisione, hai lavorato per diverse testate e poi sei arrivato nel mondo dei podcast.
Sì.
Come è successa questa cosa? Come sei entrato in questo mondo?
Nel mondo dei podcast.
Nel mondo del podcast.
Ma in realtà prima di questo, insomma, prima di Non aprire quella podcast, ero il direttore di una testata online che si chiama The Vision, e nel 2017 stavo cercando di convincere l'editore di lanciare questa cosa che si chiama podcast, e lui diceva: perché, visto che non ci sono soldi, come faccio a guadagnarci coi podcast? Non ho soldi, quindi non lo facciamo. E dopo delle brevi discussioni, tipo se non lo facciamo me ne vado, è stato facile convincerlo
a
lasciare creare questi podcast, che tra l'altro sono stati, penso, tra i primi su alcuni format. Uno si chiama In 4 Minuti, dove praticamente facciamo un recap della giornata sia precedente, quello che sarebbe successo, insomma, il giorno in cui le avresti ascoltato. E poi abbiamo fatto un podcast con Jennifer Guerra, che era sul femminismo, che è andato molto bene perché lei è bravissima. Poi avevo un podcast mio, terribile, perché non c'avevo voglia di farlo. Si chiamava Con una matita, dove praticamente dovevo decostruire quello che succedeva nella realtà politica e sociale italiana. Sono durato ben 3 puntate.
Beh, quindi è tipo un esercizio di stile più che altro. Che...
un esercizio di... non c'ho voglia di farlo.
Okay.
Un esercizio di procrastinazione.
Ma quindi tu sei arrivato, cioè hai proposto questa cosa dei podcast perché li ascoltavi tu in primis? Perché anche noi abbiamo iniziato il podcast quando in realtà non ce n'erano tanti in Italia, perché noi eravamo ascoltatrici, quindi abbiamo detto lo vogliamo fare anche noi.
Ma io sono molto vecchio, l'ascoltavo tipo nel 2005-2006 podcast, okay. Quando li potevi ascoltare su un iPod, ed è per quello che i podcast, cara generazione Z, si chiamano così, perché vengono da iPod, i podcast.
E ora vodcast.
Esatto,
per il video.
Ma è già un termine troppo nuovo, sì. Io vedo che quando lo diciamo ci correggono, avete sbagliato, podcast. No.
Sì, però diciamo che in quell'epoca, cioè 2005-2006, erano solo dei nerd che parlavano di cose ultra nerd, incomprensibili, cioè non era lontanamente paragonabile a quello che abbiamo oggi. Oggi fortunatamente abbiamo una specie di una piccola industria che sta crescendo rigogliosa, molto in ritardo rispetto al resto dei paesi civilizzati, ma del resto d'Italia è molto in ritardo rispetto ai paesi civilizzati.
Beh, però secondo me ha avuto un'accelerazione negli ultimi tempi incredibile. Forse nell'ultimo anno sono nati quelli che adesso praticamente sono ai primi posti, ultimo anno e mezzo.
Sì, perché Spotify ha messo molti soldi, che poi sono spariti questi soldi.
Ma di questo parleremo dopo, non ci rovinare il nostro canovaccio. Allora, partiamo subito parlando appunto del podcast Non aprite quella podcast, che è un format interessante per tantissimi motivi. In primis perché comunque è il primo podcast di true crime ad essere quasi comedy e comunque ad avere un tono molto irriverente. E poi perché il ruolo dell'autore è decisamente sui generis. Ma iniziamo prima con la parte
true crime.
E poi ci arriviamo
Beh,
anche a questo arriveremo. Matteo, non ci anticipare quello che poi accadrà. Da dove nasce?
Sono un pessimo ospite, stai dicendo
questo? No, no, sei un ottimo ospite perché anticipi tutto, però noi andiamo con calma per raccontare bene, per non far perdere chi ci ascolta, perché noi conosciamo
bene
te.
Stai dicendo che i vostri ascoltatori sono un po' stupidi?
Assolutamente no. Ma soprattutto stai cercando di scappare dalla nostra domanda.
Esatto. Quindi, da dove nasce l'esigenza di fare un podcast, praticamente true crime comedy, da l'idea di voler fare qualcosa di nuovo che non c'era? Quindi creare qualcosa di nuovo, appunto, oppure da un'evoluzione semplice del vostro approccio già anche magari personale al tema?
L'esigenza nasce dall'ego di J-Ax. La mia esigenza nasce dal pagare il mio affitto. E quindi le due cose quando si incontrano hanno creato il podcast, non aprite quella podcast.
E quindi il tono in realtà è una conseguenza del vostro modo di fare e di approcciare al tema?
Sì, diciamo che lui era molto appassionato di true crime. A me il true crime non mi è mai interessato molto, anzi, la cronaca comunque nera, sì, insomma, la seguivo anche dal punto di vista giornalistico, però io faccio parte di quella generazione cresciuta con i grossi casi di cronaca nera ricostruiti in maniera morbosa, con il Lego ancora un po', dove vedevi la gente ammazzata e squartata e veniva costantemente ripetuti tutti i dettagli terrificanti. Io quella cosa proprio la rigettavo. L'ho un po' rivista anche su YouTube in particolare, che è pieno di questi podcast true crime dove c'è uno o più host che parlano in maniera molto morbosa, con della musica molto pesante, con queste voci molto così, che sembra che devono farti vivere dei film horror, quando in realtà è la realtà di povere persone che sono morte. E soprattutto la cosa che io detesto di più sono le thumbnail che queste persone usano, che parli di qualcuno che, non so, ha ucciso, maciullato, stuprato, non so, 20 persone, e poi c'è la thumbnail dove c'è la faccia del creator che tipo che abbraccia il serial killer, o quasi, tipo sorridente, tipo Albert Fish, cioè tipo così, forse è un po' troppo. Però diciamo che Axe invece ascoltava molti podcast true crime americani, con un tono molto più leggero, sempre ovviamente rispettoso su, insomma, vittime e, insomma, i fatti che sono successi, e mi ha tampinato per 6-7 mesi dicendo: secondo me dovremmo fare qualcosa del genere anche in Italia. Io ho provato ad ascoltarlo e ho detto no, perché secondo me la gente ci maciulla, ci trucida, ci dice: siete totalmente irrispettosi, fate schifo. E mi ha veramente, cioè una delle cose dove mi ha più rotto le scatole, perché sotto lui mi chiede delle cose folli. Io la mia tecnica di dire sempre certo, sì, la faremo. No, è un'idea geniale, bellissima.
E poi dici, se lo scorda a un certo punto.
Infatti penso che tipo i meeting comincio a avere tipo, non so, le chiavi di casa, le tengo nelle mani. Sì, il prossimo step sarà quello. Però lui ha veramente insistito, ha detto vabbè, sai cosa, proviamo. Ho trovato un caso che mi è rimasto un po' nella testa, di questi bambini di Satana, che sono delle persone, il primo che a Bologna negli anni 90 sono stati accusati di cose terrificanti in una maniera ridicola, tipo ci sono licantropi, ci sono bambini che parlano in lingua, di tipo 3 anni che parlano in inglese, cose totalmente che senza senso, e che nessuno conosce quel caso. E quindi ho detto vabbè, dai, proviamo. Siamo messi lì a registrarlo senza praticamente nulla, cioè ho preso degli appunti a caso, senza nessun canovaccio, senza nessuna script vero e proprio. L'abbiamo registrato, l'abbiamo ascoltato.
Ma quindi Axe ti contatta da subito con l'idea di inserirti nel podcast come autore, o già direttamente come autore host? Perché una delle particolarità più grandi, secondo me, di Non aprite quella podcast è proprio che il ruolo dell'autore non è più, tra mille virgolette, confinato al dietro le quinte, ma diventa parte attiva del podcast e ne tiene anche un po' le redini.
No, lui mi ha voluto dall'inizio che fossimo tutti e tre insieme.
Ok.
Perché appunto lui, la reference sua è Last Podcast on the Left, dove sono queste tre persone, che c'è uno di loro tre è un autore, e gli altri, insomma, sono tutti e tre autori, a differenza nostra, tutti e tre scrivono, però c'è uno che narra principalmente la storia, l'idea era quella di ricreare il più possibile, insomma, quell'atmosfera. Ovviamente è impossibile fare la stessa cosa in Italia, che è un errore che spesso tanti fanno, quello di dire c'è un format estero, lo rifacciamo uguale. No, perché all'estero certe cose funzionano, in Italia altre cose no. La mia idea era quella, per esempio, di rendere le storie totalmente sconosciute sia ad Ax che a Pedar, in modo da avere gli ascoltatori potessero immedesimarsi a loro. Loro si stupiscono di una cosa, immagino che chi ascolta la puntata si
lo
stupisce
fa con loro,
insieme
certo.
a loro. L'idea di essere, tipo come se fossimo al bar, siamo tre amici che ci raccontiamo una storia, tu che ascolti, sei il quarto amico che l'ascolta.
E quindi tu decidi i casi in maniera autonoma?
Sì.
Ti poni qualche limite o credi che il vostro tono di voce possa porre dei limiti?
No, c'è sempre un limite. Che so, tipo Cugni, non, una cosa di cui non parlerei mai, per esempio.
Perché?
Perché è troppo dark, non ci sono spiragli dove raccontare qualcosa in modo anche solo vagamente leggero. Sarebbe solo un racconto molto dritto, e se vuoi un racconto dritto ti ascolti Indagini. Sono molto più bravi di noi a fare questa cosa.
Quindi quali sono i particolari che ti fanno dire ok, questa è la storia che andremo a raccontare la prossima settimana?
Non i dettagli drammatici, tragici, che so, della morte di qualcuno, ma soprattutto quello che accade intorno alla morte, o insomma un caso di cronaca famoso. Cioè praticamente se la polizia è corrotta, se la polizia è formata da imbecilli, chi indaga è uno stupido, o i giornali scrivono sciocchezze, insomma se ci sono molti errori, oppure se un caso viene visto in un angolo sbagliato, magari accusando ingiustamente qualcuno, quello è interessante per me.
Io vorrei farti una domanda, che in realtà è proprio una mia curiosità, su quello che secondo me potremmo definire una sorta di brand manifesto di Non aprite quella podcast, ovvero l'intro. Quindi tratta di argomenti che potrebbero traviare menti facilmente triggerabili, bla bla, si consiglia l'ascolto ad un pubblico che non beve latte di soia.
Esatto.
Nasce come trovata di branding, quindi una sorta di jingle da diventare quasi una cantilena che uno canta ogni praticamente inizio di podcast, oppure è proprio una sorta di foglietto illustrativo per capire come maneggiare il prodotto? E secondo te, nel momento in cui viene ascoltato, proprio il primo secondo, attira o allontana il target che non vi interessa?
No, deve allontanare, è respingente, cioè allontana chi non vuoi che ascolti il podcast e gratifica invece chi capisce l'ironia di questa cosa e dice ok, forse sto ascoltando qualcosa di inusuale.
Quindi in qualche modo è stato, diciamo, una tecnica per fare subito piazza pulita, nel senso per tenersi già un possibile
un
ascoltatore
definito.
Definito
sì,
poi.
E tra l'altro un altro podcast, tipo appena siamo nati c'era un altro podcast italiano che tipo non so perché si è particolarmente offeso da questa cosa, quindi sentivi che bevevano in continuazione latte di soia all'inizio delle loro puntate.
Hanno anche iniziato a giocare a padel o...
Quello non lo so.
Ma invece facendo un passo indietro, tu ci hai raccontato che in realtà voi avete dei paletti, tu hai dei paletti nella scelta dei casi. Nel momento in cui però metti sul piatto, sul tavolo anzi, di voi tre, un caso, vi censurate o autocensurate in qualche modo? Avete mai tagliato degli spezzoni di podcast perché li consideravate troppo? Perché la mia impressione da ascoltatrice è che sia tutto molto spontaneo e incensurato, però poi essendo anche dall'altra parte e conoscendo anche i meccanismi che poi portano il contenuto online, immagino che si debba fare un mix di queste due cose.
Beh, come ti dicevo, loro non conoscono la storia, quindi ovviamente nessuno può prepararsi delle battute precedentemente. Però sì, io la considero un po', sai come i comici stand up, no? Prima di fare uno spettacolo vero e proprio di un'ora, vanno in 10.000 club sfigati, provano le loro battute, 99 fanno schifo e una la tengono, quindi poi vanno avanti così finché hanno un'ora di, insomma, monologo giusto. Più o meno la puntata funziona così, cioè per molte battute vengono tagliate perché non fanno ridere, non perché sono offensive, perché
okay,
non fa ridere né a me né a nessuno di loro. Se qualcosa che mi hai detto fa ridere uno di noi, e per uno di noi intendo me, e visto che edito io il podcast, la lasciamo.
Perché quindi tu sei autore, anche responsabile, ci stavi dicendo
prima. Sto
uscendo
benissimo
da
questa intervista, ragazzi, cioè veramente.
È tutto tu.
Sì, proprio simpaticissimo sto uscendo.
Ti possiamo mettere una coroncina, l'emoji della coroncina in post-produzione. No, però tu quindi sei autore e poi ti occupi anche di tutta la parte di registrazione e montato, quindi poi effettivamente sei tu che decidi cosa andrà online e lo mandi in approvazione agli altri due.
No.
Quindi decidi tu completamente, si fidano
sì,
tantissimo di te.
Sì.
E ti senti una responsabilità particolare addosso?
No.
Ah, sei tranquillo?
Vai sereno?
Sì.
Ax ha detto una cosa che mi ha colpito, e cioè che ridicolizzare chi ti mette paura, in questo caso la figura, no, dell'assassino, questa figura non ben definita, comunque del male, in qualche modo lo rende meno spaventoso, meno pauroso. Sì. Però secondo te ci sono storie di cattivi che non possono essere toccate?
Quello che credo che lui intenda, cioè che ne abbiamo parlato, è che molti podcast, molti show televisivi, tipo che so, Dahmer, viene mitizzato come questo genio incredibile, super sexy, super figo, che poi abbiamo visto anche sui social, tipo gente di 16 anni che si innamorava di Dahmer, mm-hmm. tipo, caspita però. Capisci che se comunque una serie, per quanto possa essere fatta bene, provoca queste reazioni a delle persone, qualcosa nella serie, nella narrazione della serie non va così bene. Cioè, se tu racconti un criminale del genere, un criminale così mostruoso, e la gente comunque ha una reazione di dire, però è sexy.
Perché tu dici questo tipo di racconti romanticizzano la figura del criminale.
Quello che Axe intendeva è qualcosa che non romanticizza. Okay. Cioè se tu ascoltassi una puntata di Dahmer fatta da noi, non diresti, wow,
non ti innamoreresti.
Mi vorrei scopare Dahmer, okay, ti assicuro, chiaro. Al 100%.
È più un modo per esorcizzare in realtà la cosa.
Sì, più che altro bisogna distruggere questa idea del criminale sexy che aveva interrotto le scatole.
Però secondo me nel mondo podcast non c'è questa idea.
No,
nessuno
pochissimo.
Fa passare questo messaggio.
Secondo me sì. Ma anche perché in realtà noi abbiamo avuto anche pochi casi in generale con gente morta. Molto spesso quello che a me piace dire è che più che un podcast true crime, il nostro è un podcast true weird. Cioè di cose molto strane, particolari che magari non hai mai ascoltato prima.
Su gente che ha fatto cose assurde.
Sì, tipo, non so, ad esempio nell'ultima stagione c'era cioè, due puntate su un Malloy, che era un poveraccio irlandese che è stato ucciso, spoiler, per una truffa assicurativa. E la cosa lì, ovviamente, è tragica, però era divertente, tra virgolette, vedere questa banda di idioti che cercavano in ogni modo di ammazzarlo senza riuscirci.
Ma visto questo approccio particolare che voi avete, J-Ax stesso dice che spesso vengono estrapolati degli spezzoni di podcast / vodcast in cui lui dice delle cose che tu gli fai dire, tra l'altro.
Ma fa parte della narrazione.
Giustamente, ma infatti cioè, alzo le mani, giustissimo, ma che decontestualizzate naturalmente assumono un significato completamente diverso. Quindi c'è grande libertà nel mondo dei podcast, a differenza di tanti altri media. Quanto è importante il contesto? Secondo me tantissimo, perché detta la base di partenza, cioè il tacito patto tra ascoltatore e host sul terreno in cui muoversi.
Il contesto è quello che rende una cosa non offensiva e invece la rende offensiva, come potrebbe essere per esempio una battuta che tu fai con le tue amiche, se la fai a me magari io la trovo offensiva. E credo che comunque in un podcast, visto che a differenza di altri medium ascoltato da persone che si abbonano, non è come TikTok che invece o YouTube che fruisci di un video che ti appare a caso, mentre invece un podcast sono i tuoi abbonati che ascoltano quasi solo loro quello che tu proponi, quindi anche loro sono dentro, diciamo, l'inside joke, quindi okay, magari loro non si offendono. Se tu però fai ascoltare quella cosa a qualcuno che non ha mai sentito quella puntata, magari dici, ma che cacchio stai ascoltando? Cosa ti sta succedendo? Che molto altro molti dei nostri ascoltatori ce lo scrivono, tipo, ascoltavo il podcast ad alto volume, è arrivata mia madre, è arrivata mia fidanzata, mia moglie, mi ha mandato a cagare perché non capisce di cosa state parlando.
Beh, sicuramente può essere divisiva.
Assolutamente.
Però è anche la volontà, penso.
Deve essere un tone of voice interessante. Quello che distingue tutto è avere un'opinione tua personale forte, sennò...
Ma
anche...
questo è stato scelto in ottica di posizionamento anche per distinguervi dagli altri podcast true crime? Ce ne sono tanti.
Axe mi ha sempre, diciamo, seguito prima di fare questo podcast. Mi seguiva quello che scrivevo prima perché ero stato pubblicato su altre testate o un blog, quando ancora esistevano i blog, in una delle 3-4 ere geologiche di internet fa. Semplicemente a lui piace il mio tone of voice, come scrivo, come mi esprimo, e quindi chiedendomi a me di scrivere il podcast era implicito che volesse il mio tone of voice,
chiaro,
che è quello che voi ascoltate.
E vi siete mai pentiti di questa scelta?
Se pentiti di conoscermi, penso spesso sono pentiti, questo sì.
No, però magari di aver scelto un tono di voce che è quello, è chiaro, e magari può, non lo so, avervi
escluso da qualcosa,
problemi magari eventualmente con collaborazioni, con brand...
No, in realtà noi abbiamo avuto anche collaborazioni con brand abbastanza importanti. Fortunatamente, a differenza di YouTube, la pubblicità su Spotify non devi censurarti. Spesso vedo su YouTuber ragazzi che dicono... E senti tipo che
sì,
la censura.
Beh, YouTube è molto più severo.
Ah, ragazzi, ma che palle.
Vabbè, cioè... i podcast, quindi tu affermi, sono il baluardo della libertà.
Beh, se ci pensi che non esiste nessun algoritmo in grado di decidere cosa farti ascoltare, se tu sei iscritta a 10 podcast, tu vedi quei 10 podcast, non vedi i 3 podcast che, non lo so, hanno usato quel SEO, quella tattica particolare che li rende più, diciamo, visibili rispetto agli altri 7. Quindi, secondo me, in questo momento è l'unico sistema meritocratico nella distribuzione che abbiamo su internet.
Secondo te, rispetto a quando avete iniziato, vi sentite quantomeno di avere più o meno libertà di parola di quello su quello che dite?
Ma abbiamo sempre avuto libertà di parola, cioè, su Spotify.
No, certo, non penso che vi censurassero, però insomma, ma anche rispetto al contesto...
Spotify non ha mai ascoltato una nostra puntata, cioè questa è la nostra... Cioè diciamo delle cose terribili su tipo i regali che ci davano, cose cioè, non posso manco ripeterle, tipo sui tappetini, cioè... Non ci hanno mai detto niente.
Lei è morta con questi tappetini discarichissimi.
Ma infatti contestualizziamo un attimo.
Spotify, se vuoi mandarli a noi li accettiamo.
Certo, noi li accettiamo, ma soprattutto Non Apete Quella Podcast inizialmente è stato un podcast Spotify Originals. Magari spiegaci.
No, inizialmente è stato un podcast di... Facciamo un podcast.
Ok, ok.
L'abbiamo creato, c'erano 10 puntate già pronte. Okay. Poi io ho detto ad Ax... Visto che so che in tutto il mondo podcast... Spotify sta cercando di comprare... format per produrli, prova a vedere se c'è interesse da parte loro. Gli abbiamo mandato le 10 puntate già fatte senza
pronte.
Che loro
okay.
Ok, va bene, e le hanno comprate e abbiamo fatto un contratto per 5 stagioni.
Ok, e che cosa vuol dire per un podcast essere un podcast Spotify Original?
Non ci sono dei limiti a quanto
niente,
pare, visto che
Spotify
detto
non
che...
ascolta le puntate.
Vuol dire che come semplicemente ti danno X soldi per fare una stagione e tu quei soldi li decidi come usarli.
Quindi a differenza di YouTube, che invece permette una monetizzazione solo ed esclusivamente tramite gli inserimenti pubblicitari o proprio all'interno, diciamo, della narrazione, oppure come pre-roll, eccetera, eccetera, in questo caso voi avevate un budget di produzione
come
dato dalla stessa piattaforma.
Un canale, che è una piattaforma che compra
come Netflix.
Stranger Things, ti dà
okay, perfetto.
Un milione per fare Stranger Things, solo okay. Che togli... un milione, cioè il budget
perfetto,
del dollaro.
È quello che rimane.
Sì.
E adesso che non siete più Spotify Originals, come
guadagnate?
Come va innanzitutto?
Ma in realtà sta andando molto bene. Stiamo lavorando con delle agenzie che ci propongono delle partnership. Stiamo lavorando con gli Ostrid, stiamo lavorando con la pubblicità programmatica di Megafon, stiamo lavorando col merchandising che sta andando sorprendentemente bene. E l'idea è comunque di arrivare a un certo punto a fare Patreon, che secondo me è molto interessante. Noi abbiamo il pubblico giusto per cercare di spingere questa cosa finalmente in Italia. Secondo me tutti idealmente dovremmo avere delle persone che sostengono quello che facciamo.
E dici che sia possibile? Non so, Patreon gira da anni in Italia, ancora non riesce a prendere piede.
Beh, se vedi comunque il successo che c'ha Twitch, tantissime persone mettono soldi su Twitch, quindi non è il problema del donare, il problema è dare una ragione alle persone di donare.
No, ma infatti il problema non è mai l'euro, due euro
certo.
Del caffè, ma...
Poi adesso hanno messo perché? Un'integrazione molto interessante dove puoi su Spotify stesso inglobare gli show a cui tu sei iscritto su Patreon. Quindi
l'hai scoperto alla conferenza di Spotify?
No, già lo sapevo. No,
perché quello era il nostro panel, eh? L'abbiamo spiegato nel nostro panel.
Probabilmente stavo bevendo, scusa.
Sì, non ci ascoltate sicuro.
No, comunque appunto c'è questa cosa qua che è molto interessante, che ti permette già questo, cioè già rendere più facile scoprire che puoi ascoltarti, insomma, i tuoi show pagandoli sull'applicazione di Spotify, è una cosa interessante.
E quindi voi avete appunto iniziato a introdurre inserimenti pubblicitari, perché io stavo ascoltando insomma la prima puntata della 6ª stagione in cui annunciate proprio l'arrivo di una pubblicità e poi appunto raccontate il product placement di quella puntata.
Sì, quello più era un Ostrid particolare per Talk to Me, che era un film horror che stava uscendo in quel momento. Quindi sì, era una cosa che abbiamo venduto extra, insomma un top della puntata.
E come li scegliete?
O li proponiamo noi, magari abbiamo degli argomenti che secondo noi a qualche brand tramite queste agenzie potrebbero interessare, oppure sono queste agenzie che vengono da noi dicendo c'è un interesse da parte di questo brand nel collaborare con voi.
E i brand li vedete spaventati quando
esatto.
Vi proponete voi, perché comunque siete un podcast appunto irriverente.
Beh,
sicuramente
hanno
due cose
respingenti: il true crime, che comunque è sempre molto difficile in cui inserirsi
come
a livello
pubblicitario,
e poi il fatto di avere un tono di voce un po' irriverente.
Beh, come vi dicevo, noi in realtà raramente abbiamo gente morta in malo modo nelle nostre puntate, e comunque anche quando questa cosa avviene ne parliamo veramente in maniera delicata, cioè non andiamo mai a soffermarci su come sono morte le persone, quindi non ci hanno mai dato grossi problemi. Poi comunque, almeno quelli che abbiamo fatto fino adesso erano veramente organiche rispetto a un film horror, non penso che ci sono problemi. L'altro è stato con Amazon Prime per fare
Notar Bartolo,
bellissimo, che
bellissimo branded content,
sì,
praticamente
bellissimo.
Beh, quello in realtà avevamo già farlo noi, e io ho chiesto di contattare Amazon per dire c'è interesse nel fare qualcosa di un po' più, diciamo, partecipativo da parte vostra. L'hanno accettato e l'abbiamo fatto.
Quindi in realtà il rapporto con i brand è molto uno scambio, cioè non è come, diciamo, il creator classico, il brand che arriva da te e ti dice ok, inseriscimi questo, non lo so, questa tazza all'interno del podcast, ma è più noi abbiamo questo tema, capiamo quali brand potrebbero inserirsi coerentemente all'interno del nostro racconto.
Beh, per adesso sì, siamo stati fortunati. Penso che abbia senso così, tant'è che le persone che hanno ascoltato per esempio l'intervista a Notar Bartolo, insomma, manco se ne sono accorte che era una
infatti
funzione.
Io volevo, la prossima domanda sarebbe stata come reagisce il pubblico, perché la pubblicità secondo me su Spotify non così tanto, ma sugli altri social molto di più, non è sempre vista di buon occhio.
Non è mai vista di buon occhio.
Io cercavo di essere più polite, no. Però non è mai vista di buon occhio.
Beh, i nostri episodi durano anche 50, un'ora, cioè quello di Notar Bartolo è dato 1 ora e 40 e la retention a 1 ora e 40 era di 83% di persone. Io sfido chiunque su YouTube arriverà a 83% dopo 6 minuti.
Su Spotify, questo me ne sono accorta io guardando le metriche di ascolto, le persone sono molto più attaccate al contenuto, cioè lo seguono.
Beh, secondo me perché non lo guardano,
esatto,
cioè lo ascoltano.
Fai qualcos'altro.
Cioè io YouTube non riesco a mettere un video e a spostarmi se non, okay. Cioè, mi dà fastidio, devo guardare, anche se la persona sta parlando così io devo vederla, mentre invece Spotify non, forse perché lo vedo dal telefono, mentre YouTube magari utilizzo altri mezzi, chiudo, io non vedo mai il video di nessuno.
Infatti è una grossa mancanza in Italia che non esiste ancora una vera e propria agenzia dedicata alla pubblicità per i podcast, cosa che esiste nel resto del mondo civilizzato, perché appunto la pubblicità sui podcast rende 10 volte di più rispetto alla pubblicità su YouTube, su altri canali, perché la gente appunto rimane ad ascoltare quello che stai dicendo, specialmente se è l'host stesso che fa un host read e parla del prodotto, cosa che non puoi fare di solito in altri contesti.
Sì, diciamo che secondo me dipende molto il tema della pubblicità.
Della pubblicità, ok, sì.
Nei podcast. Perché comunque il fatto che uno non guardi non si presta chiaramente a qualsiasi cosa.
Dipende,
cosa.
Cioè se ti parli di un prodotto a voce cosa cambia?
Beh, dipende
se
di che
prodotto
sia.
Se parlo di un rasoio a voce, devi vedere il rasoio per forza, cioè.
Beh, sì.
Forse
secondo
sei
me
noi
sì.
Due sicuro.
Se stiamo parlando di una crema, non lo so, penso che, non so, forse skincare,
devi
makeup.
Devi vedere
sono...
la crema,
beh,
vedere quanto è densa.
Il packaging.
Ma chi se ne frega del packaging?
Ma questo parla per te, l'80% del motivo per cui qualcuno compra un prodotto è l'estetica. Se fa parte del tuo personal branding interiore.
Se si abbina al tuo bagno.
Esatto. Se verrà bene in foto.
Questi dettagli mi sono essenziali.
Esatto, e su Spotify in podcast non si vedono, però sicuramente per la parte, sicuramente film, serie è perfetto. Perché anzi.
Tra l'altro secondo me è molto più immersivo come contenuto il podcast, e quindi raccontare questi product placement all'interno di un podcast piuttosto che in un altro tipo di contenuto anche, diciamo, porta molto di più che su altri media. Ma secondo te questa grandissima retention, anche questa ottima risposta alla pubblicità, è anche perché il pubblico che ascolta i podcast è diverso da quello che vede YouTube o che fruisce di altri social? Cioè secondo te è un pubblico più targetizzato, che ha delle caratteristiche specifiche?
È un pubblico che, come dicevo prima, semplicemente si abbona a te. E questo ti fa capire che comunque, a differenza appunto degli altri, diciamo, social network, dove ormai la maggior parte delle persone trova il content da vedere, non c'è un algoritmo, grazie a Dio, fino adesso. C'è tu che ti iscrivi e sei tu che decidi cosa vuoi ascoltare. E se io sono appassionato a un podcast, ascolterò sempre quel podcast. Non c'è qualcun altro che mi dice devi vedere questo video prima di una scimmia che balla.
Ma questa, diciamo, parte da una nostra esperienza personale. Secondo me la grande differenza che c'è tra i podcast e praticamente tutti gli altri contenuti, sia social che TV, è che la buona riuscita di un podcast non dipende tanto né da quanto è famoso l'host che conduce il podcast,
sono
o
d'accordo.
I vari host che conducono il podcast, o nel caso di podcast con ospite come il nostro,
l'ospite,
da quanto è famoso,
infatti,
l'ospite. È tutto topic, cioè è tutto argomento, è l'argomento che porta ascolti e non le persone. Però
anche
nel
per
vostro
per
podcast
voi è così?
Tipo, sapete che Marco Mengoni ha un podcast?
In realtà sì, io lo sapevo.
Sapete che Michelin ha un podcast? Sì, non sì. Sei ascoltati nessuno.
Vabbè.
Perché? Spero che non abbia fatti Sciorilla, spero che non c'entrate voi. Non lo so, io non ho mai ascoltati come la maggior parte degli altri. Però per dire, cioè,
e secondo sono, te
se parliamo di due personaggi strafamosi, perché come dicevi giustamente tu, Alice, cioè non basta un personaggio famoso, perché chi se ne frega di ascoltare un personaggio famoso? Già lo vedo in 10.000 altri contesti, cioè devo stare un'ora e mezza a ascoltare uno.
Quindi secondo te... se non ci fosse stato J-Ax nel vostro, ma se ci fosse stata l'idea di Ax senza di lui come host, sarebbe andata uguale?
Come è andata?
Ci saremmo messo molto di più, molto molto di più, però magari
io sono d'accordo, cioè
sì, sicuramente essere... il gancio, insomma, sì. Ciò che fa partire alla fine, esatto, il podcast, ma poi alla fine se rimane o meno
nella
classifica.
C'è tanta gente che ci scrive, io vi ascolto nonostante J-Ax.
Infatti penso che quella sia la più grande soddisfazione, dire veniamo ascoltati anche da chi odia J-Ax.
Tante persone lo scrivono.
Infatti ti pongo la domanda al contrario, ma non hai avuto paura quando lui ti ha proposto questa cosa che potesse essere in qualche modo già viziata da un'opinione, da un pregiudizio chiaramente verso di lui?
Beh sì, molte persone purtroppo hanno questa opinione, perché ovviamente lui è un artista molto popolare, molto pop, quindi puoi fare quello snob che dice no, io certo se l'avesse condotto, che so, Calcutta l'avrei ascoltata, J-Ax no. Poi i miei amici a Monti, poi cosa pensano di me? Al Dream Kong cosa dicono di me poi, se ascolto un podcast
stiamo insultando Roma? Questo
quello
è il momento in
sì,
Roma.
È l'argomento preferito di Matteo.
L'abbiamo già fatto in
fuori.
Fuori dal podcast. E qual è la vostra puntata più ascoltata in assoluto?
È la prima, perché essendo un podcast evergreen la gente continua ad ascoltarti e quindi continuano a scoprire. Tantissima gente che mi dice, che ci scrive dicendo oh ragazzi, ho scoperto settimana scorsa, ho ascoltato 35 puntate. Zio calmati, cioè non è metanfetamina, puoi anche prenderti della pausa, cioè non ne ascoltate tutti subito.
Beh però è così secondo me l'ascolto
podcast
sì. A differenza dei video YouTube che dopo un po' ti devi alzare dalla sedia su cui stai seduto, invece i podcast
quando te ne piace uno
sì, ascolti tutte le
tutti.
puntate, ma poi perché insomma vanno, insomma uno li può ascoltare mentre è fuori casa, pulisce, non lo so, fa qualsiasi cosa e ti tiene compagnia, quindi.
Però di recente ho fatto sul nostro account Instagram, ho chiesto tipo realizzate la vostra stagione ideale.
Abbiamo visto.
E la gente ha creato i loro 10 episodi preferiti, più o meno vedi quello che è piaciuto insomma alle persone, più o meno sono alcuni episodi che tornano spesso.
Beh, parlando del primo episodio, anche il nostro primo episodio continua incredibilmente ad essere ascoltato e considera che è uscito a maggio del 2019 con registrato, e qua sverrai, tieniti un attimo, con il microfono delle cuffiette dell'iPhone, quelle col filo.
Ma è bellissimo ragazzi, cioè...
Ah vedi,
sì, era così vintage.
Era vintage.
Era sì. ASMR era.
Sicuramente era molto ASMR.
Gracchiava.
Perché c'era un rumore di fondo che non te lo sto a raccontare, però era
secondo
tremendo.
Me mancano quei podcast insomma,
fatti
so,
in
gira...
casa.
No infatti in casa, fatti tipo in giro, tipo al parco, dentro un caffè, mentre parli, mentre discuti. Io ascolterei quella cosa, mi piacerebbe avere nelle orecchie, muovermi con le persone che sto ascoltando, non sarebbe male.
Ora lascia perdere che qui siamo super professionali, ma noi lo registriamo esattamente così nella cucina di Martina, sedute.
A proposito di professionalità, posso bere questo?
No, perché c'è un tappo dentro.
Ecco.
Secondo te c'è snobismo nei vostri confronti?
Sì, probabilmente sì, ma è giusto così, cioè io sono snob verso qualsiasi cosa, quindi perché la gente dovrebbe essere snob verso di noi?
E secondo te da cosa deriva?
Lo snobismo?
Verso di voi ovviamente.
Beh, perché Ax ovviamente è una persona che attira molta antipatia per il tono di come trattiamo le cose, perché comunque il podcast ha successo. Sono tutte cose molto valide per attirare snobismo.
Ma questo parli di snobismo da parte del pubblico o di, diciamo, membri della podcast community?
Il pubblico, no, diciamo membri di questa community che, insomma...
Del circolo.
Dei vostri salotti romani.
Nei salotti romani dei podcaster ci siamo io e Martina
e basta, perché tutti gli altri sono venuti qua.
No, però in realtà invece mi stupisce il contrario, che in realtà molte persone che consideravo, cioè che ero sicuro che ci avrebbero schifato, ci vengono a dire no ma io ascolto tutto, raga, ma non avete capito, cioè bellissimo.
Perché scusami, nella tua testa l'ascoltatore tipo del podcast chi è?
Personas che
esatto,
ascolta...
Esatto, facciamo identikit.
Ma è una persona invertebrata.
Senza offendere tutti quelli,
una persona,
che,
tipo,
tutti quelli
senza,
che ci ascoltano.
Sono un pollice opponibile, cioè quelle cose lì.
E
darci tipo tre
aggettivi. Svantaggiata dalla vita, colpita dalla vita in maniera terrificante.
Che non beve latte di soia di avena.
Io odio il padel come te.
Io odio il padel, anche io odio il padel.
Ah sì? Sì. Vi fanno tornare a Roma? Nonostante questo?
Vabbè. No, che questa malattia arriva anche da noi. Sono nativa.
Voi l'avete creata, colpa vostra.
Colpa nostra. Guarda, noi non ci abbiamo mai giocato, non c'è pericolo, penso.
Non conosciamo.
Però conoscete qualcuno?
Vabbè, certo.
Tutti conoscono qualcuno che gioca a padel.
Padri.
Il mio padre si è rotto due costole per giocare a padel.
No, vostro onore, finito.
Ma tu ti sei reso conto di essere un content creator?
Quasi un influencer,
esatto.
Oseremmo dire. Invece
perché
sì.
Perché no? Hai un tuo merchandising? Crei contenuti sulle piattaforme?
Io personalmente no, magari il podcast sì.
Però tu sei un host.
Ho capito, ma non mi segue nessuno, non ne frega un cazzo nessuno. Ma il podcast invece qualcuno lo segue, cioè, quello sì.
Però tu sei il volto e una delle voci, uno dei volti, uno delle voci di un contenuto online realizzato tra l'altro totalmente da te, anche dal punto di vista proprio pratico, quindi sei proprio un content creator a tutti gli effetti, cioè non hai una mega infrastruttura intorno.
Esatto,
che...
non è che ti rechi lì, parli e te ne vai.
Oppure scrivi la puntata, la dai all'host e hai finito il tuo lavoro, cioè tu fai tutto il lavoro del content creator a 360 gradi. Non l'avevi mai focalizzata questa cosa?
No, perché ho sempre fatto così da
no, poi non vuoi
dall'inizio. Da quando, cioè, io a 14 anni ho creato una testata che ancora esiste, ovviamente la gestiscono altre persone, si chiama Play It, che si tratta di basket e sport americano. Ho poi creato un blog che ha fatto qualche milione di visualizzazioni, che poi mi ha dato la carriera che ho ancora oggi. Cioè, ho sempre fatto cose per me, non mi sono mai detto sono un content creator.
Ma quindi non ti ci senti?
Non ti ci senti?
Cioè, se io ti dico sei un influencer, schifi?
No. Ma non schifo, perché non sono io, non c'entra con me.
E non può essere anche un'altra sfaccettatura delle cose.
Io sono una persona, mi considero qualcuno che scrive. Scrivo nella mia vita e la mia scrittura è declinata in diverse altre sfaccettature.
Ma, infatti adesso tu hai citato nel corso di questa chiacchierata diverse cose, diversi progetti a cui hai lavorato da super piccolo fino ad arrivare ad oggi con Non aprite quella podcast e tutti gli altri progetti. Però parli anche di tanti argomenti diversi, quindi la tua è un'esigenza di raccontare o un'esigenza di raccontare qualcosa di specifico?
Perché quando scrivi in realtà la prima persona a cui stai spiegando qualcosa è te stesso, questa è la funzione della scrittura.
Quindi alla fine adesso un po' ti sei appassionato, cioè ne ascolti di altri podcast di True Crime per esempio?
No, no, non ascolto niente,
non
conosci niente di italiano. No, ma perché non voglio essere influenzato in generale, non perché sono podcast. Qualsiasi cosa io faccia non ascolto cose in Italia perché non voglio essere influenzato.
E ti piacerebbe che nascesse qualcos'altro sul filone di Non aprite quella podcast?
Ma già
fatto
c'è.
Da qualcun altro?
C'è già, partito pure anche prima.
Beh, fatto come fate voi in maniera così dissagrante.
Qualcosa c'è, se a te non ti piace.
Ma non a qualcuno piacerà. Cioè, non l'ho mai visto.
Neanche a me. Però qualcuno piacerà, caspita.
Ma quindi tu, ok, abbiamo assodato che tu non ti ritieni un content creator né un influencer, anche se secondo me un pochino lo sei.
Ma è semantica,
però
ragazzi, è semantica. Questa cosa cambia. Cioè, se ti chiami content creator o se ti chiami sceneggiatore o se ti chiami scrittore o se ti chiami giornalista, cosa cambia?
Beh, le parole sono importanti.
Certo, cambia perché la tua professionalità
no,
in realtà
perché,
si è strutturata in maniera diversa.
Perché alla fine dell'anno, quando vai a fare il cenone con i tuoi familiari, devi dirgli qualcosa che loro non capiscono e ti senti più figo.
Ma guarda, io preferirei dirgli che faccio l'autrice piuttosto che l'influencer, onestamente. Però... è andata così. Però
quando vai a Ponte Milvio puoi flexare sta cosa.
No, vabbè, certo,
poi dobbiamo parlare,
poi. No,
poi dobbiamo parlare della tua concezione di Roma in un altro podcast a parte, in separata sede, ma
cioè me a Roma avete fatto?
Probabilmente sarà un'evoluzione.
Magari anche perché diciamo comunque ci sarebbero tante cose bellissime.
Brava, rubate il lavoro ai The Pills, io vi supporto tantissimo. Posso anche abbonarmi già al vostro Patreon.
Perfetto,
no, più che altro rubiamo l'idea a lui, facciamo un podcast sui posti di Roma direttamente nel posto.
Nei posti di Roma, così ti facciamo
il
scoprire.
Portatemi nei posti di Roma.
Va bene,
io,
andata. Questo è il prossimo
insieme.
Format, dobbiamo dirlo a Sciorilla, ma insomma poi ci pensiamo. No, però tornando seri per un secondo se ci riesco anch'io. Tu non ti ritieni un content creator, ok, né un influencer, però cosa ne pensi tu della content economy, di tutto questo mondo che si è strutturato sia con i podcast che con tutte le altre piattaforme social?
Sono molto contento che esista, cioè che ci siano persone molto più giovani di me che riescono a creare dei propri brand personali, fare una loro esistenza liberi da datori di lavoro e altre menate che invece sono dovuti essere... che abbiamo dovuto invece subire noi un po' più vecchi, sono contento se qualcuno riesce a fare in proprio delle... creare qualcosa in proprio è sempre una cosa positiva.
E tu sei un fruitore? Stai su TikTok?
No, sì, in realtà per un po' sì, poi l'ho cancellato. C'era un tizio...
Perché?
C'era un tizio che parlava sempre a bassa voce con i suoi due cani, andava nella foresta e tipo cucinava delle cose per i suoi cani.
Beh, interessante, bellissimo.
E poi tipo ricreava tipo tutto un mood anni 90, era molto nostalgico.
Stupendo, quindi era, perché l'hai cancellato?
Era porno per millennial.
Perché hai deciso di smettere di guardare quest'uomo?
Mi ero innamorato, volevo dire basta.
Volevi andare anche tu con i cani nel bosco a fare ricettine.
Mm. Ho tolto tutto, adesso uso un'applicazione che si chiama Artifact, che praticamente non è un social network, ma è creata dagli ex fondatori di Instagram. Praticamente ti crea con un algoritmo e l'intelligenza artificiale, puoi leggere quello che ti interessa a te.
Bene, sì, grazie. Ce lo segniamo, grazie mille.
Allora, concludiamo alla grande con questo consiglio finale. Grazie mille Matteo per essere stato qui con noi oggi.
Veramente, è stato un piacere.
Grazie, grazie.
Speriamo sia stato un piacere anche per te.
Tantissimo.
Forse un po' meno.
No, è vero,
sto scherzando.
Bene, grazie.
Grazie a te. Siamo giunti alla fine di questa chiacchierata intensa.
Intensa, devo dire.
Che ha sollevato tantissimi temi di cui ancora non avevamo avuto modo di parlare. In realtà le ultime chiacchierate che stiamo facendo con gli ospiti stanno tutte sollevando qualcosa di nuovo di cui non abbiamo ancora parlato, magari neanche proprio in generale nel Mea Talk, al di là della parte podcast. Come ad esempio del fatto che il podcast sembra essere rimasto l'ultimo baluardo della libertà d'espressione, perché, come diceva anche Matteo, infatti vi sarete resi conto che su molte piattaforme, prendiamo per esempio YouTube, le parole problematiche che potrebbero triggerare facilmente appunto
la piattaforma,
YouTube, esatto, vengono censurate dai creator stessi, che hanno ormai capito che il problema non è parlare di quell'argomento ma ingannare la piattaforma censurando quelle determinate parole, quindi parlando un po' a scattini, mentre questo su Spotify naturalmente non è ancora accaduto, almeno.
E secondo me un altro elemento che emerge molto bene all'interno di questa chiacchierata è l'importanza della divisione dei ruoli all'interno di un sistema che può essere quello della produzione di un podcast, perché secondo me, a differenza di tanti altri contenuti che magari si vedono su altre piattaforme, ha necessità di tanti step e nel loro caso tutti i ruoli sono ben definiti. Matteo ci ha raccontato di come l'idea iniziale sia partita da Ax e di come poi lui abbia inserito il suo tono di voce e un po' strutturato, no, quella che è la narrazione all'interno del podcast, che poi è un podcast del tutto atipico, perché Matteo, che è l'autore, diventa anche co-host e narratore della storia che ha deciso di portare quel giorno nella puntata, che gli altri due host non conoscono.
Sì, questa è forse una dei tratti più geniali del podcast, quindi il fatto che Matteo fa praticamente tutto alla parte di background. Si presentano lì, Ax e Pedar non hanno assolutamente idea di cosa andranno a parlare, J-Ax praticamente legge un canovaccio e da lì scoprono insieme a chi ascolta la storia, come se fosse appunto quattro amici al bar, però il quarto sei tu. E questa è sicuramente un'intuizione geniale. E per ritornare al discorso di prima sulla censura, chiaramente il fatto che loro siano tre e che sembrino appunto tre amici al bar dà un po' l'idea del fatto che sia tutto naturale e poco
censurato.
Ma chiaramente c'è un lavoro anche lì, perché è importante che ci sia.
E l'ultima cosa di cui abbiamo parlato, di cui noi non avevamo mai avuto l'opportunità di discutere in un podcast o un vodcast, è la questione monetizzazione dei podcast, perché come con Martina Socrate raccontavamo che il content creator è un lavoro, anche il podcaster è un lavoro, e quindi naturalmente c'è tutta la parte di monetizzazione, di ads, di Spotify Originals, e secondo me queste sono tutte delle chicche un po' teoriche, un po' tecniche, che magari il pubblico non conosce, però secondo me possono essere molto interessanti anche per capire un po' il dietro le quinte di questo mondo che sta esplodendo soprattutto nell'ultimo anno.
Secondo me quello dei podcaster ancora non è chiaro che sia anche quello effettivamente un lavoro, e che da parte di chi fa podcast chiaramente c'è un ritorno economico, se no sarebbe
forza, certo,
un hobby e non è sostenibile nel lungo termine, insomma, e quindi abbiamo parlato di questo, che appunto non avevamo proprio in generale mai parlato della parte di monetizzazione su Spotify, tutta la parte di Spotify Originals.
Noi speriamo che la puntata vi sia piaciuta, ovviamente fatecelo sapere qui sotto sui commenti direttamente su Spotify. Come mi piace sempre ricordare, Martina si innervosisce molto, quindi io lo dico ancora di più
in silenzio
perché mi diverto molto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Shuril Factory. Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti. Sound design Matteo Grasso. Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo.
Beh, appunto, è fatto in casa.
Vedi?
Se fosse una roba più organizzata.
Sta svelando tutti i...
Sta distruggendo il set.
Ma questo è il set?
Sì. Certo, questo è il set.
Parte integrante.
Il tappo teneva in piedi il tavolo?
Probabilmente.
Pensa se adesso casca tutto, questa puntata è la, sicuro la più vista del...
Anzi?
Eh beh, se crolla il tavolo, devo dire...
Ragazzi, pensa allora, che spacchiamo tutto, cioè, che cazzo ci manca? Sfasciamo tutto, no?